Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.
Ed essi si domandavano cosa volesse dire risuscitare dai morti, perché questo era il problema. Essi se lo domandavano, ma credo che sia il problema ancora nostro di oggi. Cosa significa risuscitare dai morti? E che rapporto c'è tra il risuscitare dei morti, tra la resurrezione e la nostra fede? Anche se poi alla fine tutto si risolve a questo, perché vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Cioè la nostra speranza è la vittoria sulla morte. La nostra speranza è la novità dell'annuncio di Gesù, è che con la morte la vita non è tolta ma trasformata. E badate bene che al di là della proclamazione, credere in questo non è semplice. Tu puoi credere in Dio, puoi credere che c'è un'altra vita, puoi credere che c'è una vita che continua, ma la resurrezione è altra cosa. La resurrezione significa che c'è una perfetta continuità tra il mio essere storico e il mio essere ultrastorico, metastorico. Ancora di più diventa raccapricciante e provocatorio il fatto di credere nella resurrezione della carne. E cioè, in altri termini, questo assurdo che il mio corpo, io con il mio corpo, vedrò l'altra vita. Quando noi pensiamo a quello che verrà dopo, noi pensiamo sempre, siamo affascinati dal dopo, dall'ultraterreno, ma pensiamo sempre ad una sorta di astratta condizione, di fumosa realtà. Lo stesso credere nell'altra vita ci ripropone l'oltre come una realtà fantasma, spettrale, e in fondo l'aria, il fumo, l'anima non è altro che presenza eterea piuttosto che reale. Sì, ci sarà qualcosa, quello che sarà poi è lì con le immagini a immaginare il paradiso, o come lo volete chiamare, il regno dopo la morte. E badate bene che non è una novità del cristianesimo porsi le domande sulla realtà oltre, è una costante del pensiero umano che sempre si è posto la domanda qual è il destino della nostra vita. Non per niente tutti ne danno un'interpretazione. Io potrei dire in maniera sintetica, immediata, ditemi cosa pensate dopo la vita. Cosa pensate del dopomorte? Io vi dirò in cosa credete. Ogni religione ha una speranza ultraterrena, che anima, che suscita, che sostiene. Indipendentemente, è strano dal credere che ci sia una divinità. Ci sono quelli che non credono in Dio, però credono in una continuazione della vita, perché l'uomo si pone la domanda sulle origini e sul fine. Ma la singolarità del pensiero cristiano è pensare ad una continuità non opposta, non contraddittoria. Fa questo tipo di ragionamento il cristianesimo: quello che eravamo, quello resteremo; quello che siamo, quello restiamo, anche se trasformati. Siamo noi, non siamo altri. Non c'è trasmigrazione, non c'è metempsicosi, non c'è reincarnazione, non c'è realtà fumosa, no, no, c'è una linea che si prolunga dal giorno in cui siamo stati concepiti nel grembo di nostra madre. Lì è iniziata la nostra storia e quella stessa linea è eterna, c'è un punto d'inizio e c'è un punto che non finisce, la stessa linea. Siamo noi, con le nostre relazioni, con le nostre storie, con la nostra grandezza e con la nostra piccolezza che viene trasformata. E man mano che viene trasformata migliora. Man mano che viene trasformata si esalta. Non è una trasformazione a perdere, ma è una trasformazione che potenzia. Il feto che si trasforma in bambino vede il bambino più forte del feto. La vita che si prolunga all'interno della nostra storia è una vita che va verso il meglio, non verso il peggio. Paradiso significa il meglio di te trasformato. Beh, crederci però, quando l'evidenza dei fatti, no? L'evidenza dei fatti ti dice polvere sei, polvere diventerai, questo vedo, non c'è più niente, non c'è più niente. In realtà la provocazione cristiana nasce proprio da questo e nasce dal fatto che vana sarebbe tutta la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Stranamente ti dice in maniera assolutamente certa, chiara, e non lo dice soltanto a te, lo dice alla fede in generale, ma lo dice anche alla Chiesa, lo dice ai riti, ai sacramenti, alle processioni, ai santi, ai miracoli, lo dice a quelli di ieri, a quelli di oggi. Guardate bene, state bene attenti, che se voi non credete che con la morte la vita non è tolta ma è trasformata, e che voi sarete quello che voi siete oggi in meglio, tutto quello che fate non serve. Dice, ma noi abbiamo fatto un sacco di prediche, ci siamo fatti un sacco di comunioni, abbiamo fatto un sacco di fioretti, ci siamo fatti un sacco di processioni. Non serve. Dice, ma noi abbiamo imbastito tutto un criterio di regole, abbiamo avuto i papi, i re cristiani, abbiamo avuto lo Stato del Vaticano, abbiamo avuto le crociate, non serve. Dice, ma noi abbiamo i santi, abbiamo i miracoli, abbiamo San Gennaro che squaglia il sangue, ci stanno la realtà di quelli che hanno visto. Non serve, se non credete alla resurrezione. Ma allora, se io non credo alla resurrezione, non sono cristiano. Esatto. E se non sono cristiano, tutto quello che faccio è puro atteggiamento rituale che mi... Esatto, proprio così. E se non credo alla resurrezione della carne, neppure il processo etico che metto come conseguenza di quello stesso pensiero, proprio così, sarebbe meglio che te ne venisse bene. Proprio onestamente. È inutile perdere tempo, no? La domenica fai un'altra cosa. Se non credi nella resurrezione, è inutile, vivetene bene, secondo quella che è la mentalità del mondo. Dice, ma io sono sempre un servo. Se non credi alla resurrezione, il fondamento è questo. Tanto è vero che dice Paolo a chi gli dice tutto quello che tu mi dici di essere migliore, di strutturare me stesso in maniera diversa, dice guarda, noi saremmo i più infelici di tutti quanti gli altri se non fosse vera la resurrezione, perché tutti i nostri atteggiamenti li abbiamo orientati a questo, cioè che noi domani ci dovremo ritrovare tutti, che faremo i conti con quella diversità che ci vedeva contrapposti, invece ci troveremo in comunione, faremo pace dall'altra parte perché staremo insieme. Cioè la pace è un principio umano, ma diventa un principio trascendente, perché domani staremo insieme, dovremo fare comunque pace, perché da lì faremo pace, è meglio farla adesso, anticipiamo l'oggi, nell'oggi il domani. È la resurrezione, la forza, fermo restando che proprio la resurrezione che muove tutti i nostri ragionamenti è un percorso. I discepoli, scendendo dal monte Tabor, dove Gesù si trasfigurò, eppure avevano visto una visione grossa, avevano visto un Dio trasfigurato, un uomo trasfigurato, si domandano che significato avesse la resurrezione dei morti, che è la stessa domanda dopo 2000 anni che ci poniamo noi. Perché qual è il punto? Il punto è che la resurrezione dei morti si impone al nostro giudizio nel momento stesso in cui capiamo che c'è un Dio diverso. Riusciamo a cogliere il significato della resurrezione, e cioè la gioia che può derivare dal fatto, e la consolazione che può derivare dal fatto che con la morte non finisce tutto. Anzi, non solo non finisce tutto, perché questo potrebbe essere un principio acclarato, ma sono io proprio, voi, ognuno di voi con la vostra singolarità che continueremo ad essere. E ci incontreremo, abbracceremo quelli che, da cui ci siamo divisi, li vedremo faccia a faccia nel meglio possibile. Questo fatto, che di per sé stesso è straordinario, no? Dentro di noi muove una considerazione, ce la fa fare una considerazione. Come è possibile? Non è l'idea di un oltre e basta, è un'idea particolare che si innesta e si fa capace soltanto se riusciamo a capire la diversità di Dio, perché lì è il punto. Non basta dire esiste Dio ed esiste l'altra vita per essere cristiani. Bisogna dire chi è Dio e il Dio cristiano, e da questo deriva quale sarà l'altra vita. Se Dio è Dio e gli uomini sono uomini, se Dio, che è totalmente diverso da noi, rimane totalmente diverso da noi ma distante, e gli uomini rimangono nella propria condizione umana, non c'è speranza. Gli uomini, per poter avere questa fortuna, questo sogno, questa prospettiva, è che un poco di Dio venga ceduto all'uomo. Per poter avere il sogno di una vita che continua in questa polvere che si frantuma, in quest'essere che si disgrega, c'è bisogno che un poco di Dio venga a noi. C'è bisogno cioè che Dio, nella sua potenza, nella sua grandezza, nella sua straordinaria vicenda, nel suo essere Dio, e non ceda la propria divinità ovviamente, si cali, si abbassi, si umili, scenda come un virus positivo all'interno delle nostre cellule, della nostra storia. Cioè cedi un po' di distanza per essere vicino. Cioè, ha tanto amato il mondo, Dio, da mandare il suo figlio unigenito, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, scese e abitò la carne umana, si fa uomo. Non esiste in altra prospettiva un Dio che rimane Dio, ma che prende la nostra umanità e la prende per portarla su. Innesta nel nostro essere uomo, nel nostro essere biologico e storico, il virus divino. Ci cede parte della sua divinità. E per questo ci permette di garantire a questa umanità, a questa nostra carne, il principio che è di Dio, di non morire. E per questo innesta nel nostro essere provvisorio l'eternità di Dio. Ed è per questo che la nostra carne risorge. Non più solo la nostra anima, la parte spirituale, la nostra carne, la nostra storia. E ce lo dimostra. Guardate la contraddizione di Giacomo, Giovanni, Pietro su Monte Tabor. Guardate la contraddizione, che è la stessa contraddizione nostra. Li prende con sé, li porta sull'alto monte, davanti a loro si trasfigura, fa Dio, no? Cioè in fondo fa quello che è. È quello, se vi ricordate bene, che il diavolo gli voleva far fare. Vi ricordate? Fa Dio. Fa il Dio che ci piace. Oh, un miracolo con McKee. Wow, camma vista. Beh, dice, se ti butti giù io crederò in te. Non è che fa un grande sforzo Pietro a dirgli: maestro, ma com'è bello stare qua. Ci voleva avere pure. Ha visto quello che ha visto. E gioire di quella visione significa in qualche maniera entrare. È il Dio che l'uomo si aspetta. La visione beatifica, la legge, i profeti. Si trasfigura davanti a loro, lo vede, è il Dio che piace, è il Dio però che rimane distante. Pietro dice, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non si permette Dio di dire facciamo una tenda e ci stiamo tutti quanti sotto. Perché Dio è Dio. Eppure Immagino che fino a quel momento Gesù abbia abitato nella stessa tenda dove Pietro, Giacomo e Giovanni stessero. In quel momento lui sente il bisogno di separazione. Legittimo da parte di Pietro dire Dio è Dio. E c'è un passaggio che dovete andare a sottolineare. Dice il testo che benché fossero assonnati, benché fecero di tutto per restare svegli a guardare la visione. Che grande sacrificio hanno fatto. Benché fossero assonnati, perché dovevano vedere tutto quella gloria. Dopodiché scompare. E Gesù dice, sì sì va bene, questo è il dopo, adesso dobbiamo scendere. Perché per salire e per permettere agli altri di salire, perché io già il posto mio lo so, è necessario che io scenda. Io devo scendere. Adesso io devo discendere, voi siete saliti con me, vi ho fatto vedere, ma adesso discendiamo perché ci sta un altro monte che mi aspetta, quello è impegnativo, cioè il Calvario. Cosa significa resurrezione dei morti? Man mano che scendono, andate a vedere il testo, c'è anche una discesa dell'entusiasmo dei discepoli, i quali fin quanto devono credere in un Dio trasfigurato, pace, perché quella è l'idea di Dio. Quando devono accettare un Dio crocifisso, che si crocifigge e muore per quello che vi ho detto prima, per portarci tutti dall'altra parte, beh, e che buffo fecondo con questo? È un'idea assurda. Il Dio crocifisso è stoltezza, cioè sciocchezza per i pagani, che pensano che Dio non è compromesso con la nostra sofferenza, ed è scandalo per i giudei, i quali non possono mai pensare che un Dio possa morire. È strano, vi ricordate che nell'Orto degli Ulivi cosa succede? Sono sempre gli stessi tre, eh? Pietro, Giacomo e Giovanni. I primi tre sul Monte delle Meraviglie dicono, Signore, com'è bello stare qui. Eppure se avevano sonno, fanno di tutto per restare svegli. Nel momento della prova in cui c'è la necessità di comprendere un Dio diverso, che è quello che ti porta alla salvezza, che ti porta su quel mondo ma devi passare da là, restate con me svegli, è lui che ti chiede di restare svegli, è lui che forse ti chiedeva non una tenda ma un po' di amicizie. Ebbè, sul monte Tabor fanno di tutto per restare svegli, nei Getsemani si addormentano tutti e tre. E come si può comprendere la resurrezione dei morti se di fronte alla gloria di Dio ci piace restare e non riusciamo a vedere la gloria di Dio nei crocifissi della terra? Dove da lì bisogna partire per aspettarsi la resurrezione. È da lì che bisogna fare i conti per non trasformare la fede in fuga mundi, in illusione. Un Dio sulle nuvole può essere una grande straordinaria possibilità per negare a te stesso il pensiero sulla verità storica. Un Dio nella carne umana ti impegna a trasformare questa carne perché sia risorta. E mentre speri in cieli nuovi e terre nuove, lotti con tutte le tue forze per essere compagno dei trasfigurati della terra. Non è una fede magia, superstizione, non è una fede gioco di prestigio, a quale tutti quanti noi siamo affascinati, ma una fede impegno, storica, che parte dall'idea che Dio è Dio e ci mancherebbe. Ma proprio perché ti fa scendere nelle piaghe della terra, ti fa prendere consapevolezza che la vera salvezza sta nella verità, perché solo la verità rende liberi. Per questo il cristianesimo è trascendenza e storia. E per questo il cristianesimo è futuro ed è impegno presente. E per questo il cristianesimo non può diventare illusione, ma diventa lotta. Lotta nel quotidiano per avere un futuro migliore tutti, ma badate bene, siccome il principio del cristianesimo è essere storico, anche quando andremo in paradiso, anche dall'altra parte, non finirà il nostro impegno, in maniera diversa. Non è che staremo in contemplazione beata dell'Eterno e faremo tre tende finalmente, non ci sarà mai il tempo di fare le tende, anche dall'altra parte. Aspetteremo di fare le tende quando nelle tende ci saremo tutti quanti insieme, quando tutti avremo raggiunto la meta. E badate, Pietro vuole fare tre tende, una tenda per Gesù. Gesù alla fine della sua vita dirà che non vuole più tende costruite da mani d'uomo. Dirà alla Samaritana lungo il percorso: voi volete adorare Dio su questo monte, gli ebrei lo vogliono adorare sull'altro monte, lì costruite un tempio, lì ne costruite un tempio, un altro tempio. Voi pensate di dover trovare Dio nelle tende costruite da mani d'uomo? Ebbene, io allora vi dico, è venuto il momento, ed è questo, che voi non adorerete più Dio né su questo monte, né su un altro monte, né in questo tempio, né in un altro tempio, ma lo adorerete in spirito e verità. E per chi non avesse compreso, lui sottolinea: se davvero mi volete trovare, guardatevi intorno e mi troverete. Capite a dove porta la resurrezione della carne? Porta a considerare una fede che non è più prigioniera di riti, ma si serve di riti e di preghiere per andare oltre il tempio, per non restare prigioniera nelle mura costruite da mani d'uomo, ma incontrare là dove Dio vuole essere incontrato, la sua presenza. Lui si trasfigura, ma ci mette in condizione di guardare la sua trasfigurazione nel volto sfigurato della storia. Lui si trasfigura per non fuggire coloro che sono sfigurati. Lui si trasfigura perché si è sfigurato, e ogni volta che la nostra storia è sfigurata dalla sofferenza e dal dolore, guardando a quel giorno luminoso della resurrezione, non siamo smarriti, non abbiamo paura, ma abbiamo un sol grido, quello che ancora alimenta e guida i nostri passi: mostraci il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Avete capito la conversione? Non cercate il cibo che perisce, ma il cibo che dura per la vita eterna? Bene, se l'abbiamo capito, proviamo a guardare Lui dove vuole essere guardato, proviamo a cercarlo dove si lascia trovare. Che Signore Gesù ci faccia comprendere la Sua parola.